Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Riprendiamo la nostra lezione sull'Apocalisse che ci parla del Tempio. Introibo ad altare Dei. Chiediamo, come diciamo nell'orazione, poter servire degnamente il Signore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo undicesimo, versetti dall'1 al 6. Poi mi fu data una canna simile a una verga, e mi fu detto: alzati e misura il tempio di Dio e l'altare, e il numero di quelli che in esso stanno adorando. Ma l'atrio che è fuori dal tempio, lascialo da parte, non lo misurare, perché è stato dato in balia dei pagani, i quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Ma farò in modo che i miei due testimoni, vestiti di sacco, compiano la loro missione di profeti per 1260 giorni. Questi sono i due olivi e i due candelabri che stanno davanti al Signore della terra. Se qualcuno pensasse di far loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Così deve perire chiunque pensi di fare loro del male. Essi hanno il potere di chiudere il cielo perché non cada la pioggia nei giorni del loro ministero profetico. Essi hanno anche il potere di cambiare l'acqua in sangue e di colpire la terra con ogni sorta di flagelli, tutte le volte che vorranno. Parola di Dio.
Ecco, mi pare importante che teniamo insieme il quadro della sesta tromba, che va dal capitolo 9, versetto 13, fino al capitolo 11, versetto 14, dove abbiamo visto l'invasione demoniaca nella storia del mondo, diciamo così, la cavalleria infernale, ecco, che la prima parte della sesta tromba richiama volutamente, io penso, probabilmente in modo voluto, e non è solo nel quinto, nella quinta tromba, nella sesta tromba viene richiamato questa realtà sotto l'aspetto della storia della salvezza, sotto l'aspetto della anche mostruoso dell'invasione demoniaca, per poter poi arrivare alla parte che invece stiamo meditando, cioè all'intervento di Dio, che abbiamo, seguendo questa indicazione, questa linea, ormai abbiamo capito che per Giovanni l'intervento di Dio ha due momenti, è un unico intervento, un'unica storia della salvezza, ma ha due momenti, e qui siamo nel primo momento, c'è la rivelazione, c'è di nuovo il libro, ma probabilmente ovviamente c'è un rapporto col libro del capitolo quinto, ma non è detto che sia la stessa cosa. Quello del capitolo quinto, per aprirlo ci vuole l'agnello, non si può aprire altrimenti questa comunicazione, questa rivelazione piena. Qui invece è un libro già aperto, e questo mi pare il primo quadro, quello del libro, della rivelazione. E poi il secondo quadro è quello del Tempio, a cui si aggiungono anche i testimoni, i profeti. Ecco, direi, vi lascio la parola, in particolare naturalmente sul brano di oggi, tenendo conto che siamo dentro all'intervento di Dio nella, secondo questa linea, nell'antica alleanza, che poi matura e culmina nella venuta di Gesù.
Il brano si concentra su quello che avviene fuori dal Tempio, quindi la città santa calpestata, ma anche il resto della terra. Invece io mi ero fermato sul primo versetto, la misurazione del Tempio e dell'altare e la misurazione anche di coloro che adorano in esso. Avevo guardato il Tempio in tutto il libro, qui è l'unica volta che parla di un Tempio terreno. Poi ha già parlato e parlerà del Tempio celeste fino alla fine, quando ci sarà la Gerusalemme celeste, in cui non ci sarà un Tempio perché Dio sarà il Tempio, ma tutta la città sarà un Tempio. Infatti qua mi sembra significativo che qui Giovanni misura il Tempio con un bastone, invece là ci sarà un angelo che misura con una canna d'oro tutta la città. E poi pensavo a questi che adorano, mentre fuori ci sono i pagani, ci sono le genti, c'è qualcuno che adora dentro il santuario, questo recinto che viene in un certo senso separato rispetto al resto della terra, e quindi lo mette in collegamento con il Tempio celeste. Pensavo a questi che adorano qui, sono i 144.000 che abbiamo visto al capitolo 7, ma che ci sono anche al capitolo 14. Sono quelli, dice, che sono stati comprati dall'agnello, sono vergini immacolati, sono quelli segnati col sigillo. Sì, sono i 144.000, i riscattati della terra, e sono diversi dalla folla innumerevole che abbiamo visto, soprattutto perché questi sono ancora sulla terra, come anche i 144.000 segnati col sigillo. Invece la folla immensa era già nel Tempio celeste.
La prova escatologica citata nel versetto 2 di questo brano ha una durata circoscritta ma ben determinata nel tempo, e rimanda anche come riferimento alla concreta esperienza della persecuzione subita dagli ebrei ad opera di Antioco IV Epifane nel 167 a.C., citata anche in Daniele, al capitolo 7 del suo libro. Per quanto riguarda l'identificazione dei due testimoni, che sono due personaggi simbolici, si registrano approfondite ricerche da parte di molti studiosi. La possibilità, diciamo, che si tratti di un riferimento a Pietro e Paolo, forse è la scelta maggiormente preferibile, senza escludere però un esplicito richiamo anche al libro di Zaccaria, capitolo 4, in cui si fa allusione a Giosuè e Zorobabele. Si trovano inoltre anche dei riferimenti a personaggi profetici come Mosè ed Elia, che il giudaismo dell'epoca collegava alla venuta prossima dell'era messianica. Questo pensiero è richiamato anche in Matteo, al capitolo 16 del suo Vangelo, come anche al capitolo 17, sempre del Vangelo di Matteo. Si ritiene inoltre che le visioni, come in questo libro, comunicano i segreti della storia e svelano lo svolgersi delle grandiose finali della storia e del disegno di Dio, con un chiaro avvertimento e richiamo alla conversione.
Collegato a questo che ha detto Andrea, mi è venuto un pensiero cioè dal versetto 5, quando dice: se qualcuno pensasse di fare loro del male, uscirà dalla loro bocca un fuoco che divorerà i loro nemici. Cioè questi due olivi, questi due candelabri sono protetti, ma in realtà poi finirà che al versetto 7 verranno uccisi, ma quando avranno compiuto la loro testimonianza. Allora questo così mi ha fatto pensare anche al fatto che dice al versetto 2: non misurare, non lo misurare il cortile esterno, perché è stato dato in balia dei pagani, quali calpesteranno la città santa per 42 mesi. Tutto questo porta, mi ha portato a pensare che tutto davvero sotto controllo, è stato dato in balia dei pagani. E per 42 mesi, che poi corrispondono, ho fatto un po' i conti, a 1260 giorni. Quindi c'è la speranza, cioè finché c'è una missione da compiere, una missione che poi qualcuno interpreta i due olivi come la missione civica e la missione sacerdotale, comunque in base a Zaccaria, Zorobabele, Giosuè, però comunque la si interpreti, c'è questa speranza che finché una missione da portare avanti c'è la protezione di Dio, e poi quando la missione è compiuta potrà avvenire la morte.
I due testimoni sono vestiti di sacco, cioè non hanno assolutamente nessun tipo di arma, l'unica loro arma è Dio, come anche i testimoni, quando Gesù manda in missione i suoi discepoli, manda due a due vestiti del sacco che hanno addosso e di nient'altro, e di vivere di quello che viene loro dato dove si trovano.
Io volevo sottolineare questo, mi ha colpito soprattutto del versetto 1, e cioè questa partecipazione che viene concessa a Giovanni della comprensione. Cioè, mi è sembrato che questo misurare sia importante, perché mentre ci sono cose che lui può sentire ma che sono messe sotto sigillo, altre che sono nel mistero di Dio, qua lui partecipa, comprende, vede, è reso appunto messo dentro alla comprensione di ciò che avviene. Mi è sembrato un segno importante di come gli amici di Dio, di come i suoi fedeli sono resi partecipi di ciò che il Signore vede e predispone. Poi, per quello che riguarda i due testimoni, io avevo preso proprio decisa il filone di intenderli come Elia e Mosè, al di là di tutte le altre interpretazioni, perché mi sembra che i riferimenti del versetto 6 sia, cioè, quasi impongano, poi ti puoi immaginare se io posso imporre qualcosa, ma insomma a me è andato proprio l'idea che di questi si stesse parlando, anche forse molto sull'onda di quello che è stato detto in questi giorni, che non so se ho capito bene, ma ripetuto, e cioè che siamo dentro alla antica, all'economia precedente, è una storia, si è detto tante volte, che parla del passato. E poi questi testimoni, mi sono detta, testimoniano per chi? Quindi c'è ancora qualcosa che può essere migliorato, redento dall'ascolto di questa parola, di questi profeti, e questo mi è sembrato molto consolante, perché sempre tutto comunque viene svolto per mezzo della parola, perché questo fuoco che esce dalla bocca è sempre la parola del Signore, e il profeta annuncia la salvezza del Signore, sono lì per la salvezza per tutto il tempo che possono starci.
Ma il capitolo 10 termina col versetto 21, che dice: devi ancora profetizzare. Ecco, di nuovo, riguardo a molti popoli, nazioni e lingue. E quindi Giovanni è chiamato proprio a profetizzare ancora un'altra volta le profezie che mostrerà il modo con cui Dio le realizza. E mi sembrava così che da un lato, io l'ho visto abbastanza chiaro, però non so se un giudizio su Gerusalemme, ecco, questo è il nuovo, mi pare, che è chiamato ad annunciare Giovanni, questo capitolo, e poi al capitolo 15 il giudizio sulle nazioni. E globalmente mi sembrava che questo capitolo, dall'1 al 13, si tratta di Gerusalemme, la città santa. E viene descritto questo giudizio e il riscatto di Gerusalemme come nelle antiche profezie. Allora, la città santa viene protetta da Dio, certo, ma viene anche punita. Il santuario viene protetto, la presenza di Dio c'è col santuario, però ecco, cioè viene garantita, ma Gerusalemme viene chiamata Sodoma e Gomorra al versetto 8, che tu che uccidi i profeti, direbbe Gesù. Mi sembrava che, ecco, quel lamento di Gesù, ecco, si realizza, ecco, tu che uccidi i profeti, quante volte ho voluto racchiudere e proteggerti. E anche l'atrio, che è fuori del santuario, viene abbandonato in balia dei gentili, ecco, i quali lo calpesteranno per un certo tot di tempo, ecco, fino a che, ecco, non venga poi il giudizio dei gentili. Mi sembrava così. Allora, però, Dio, che nel tempo dei gentili, nel tempo della desolazione, ecco, Dio assicura la presenza, la sua presenza nella profezia tramite questi due testimoni, ecco, edificati con due ulivi, con le lampade, preannunziati già da Zaccaria. E io non lo so, non sono sicura di questi personaggi, però mi sembrava così che di questi due testimoni, la grandezza della loro missione, che è molto grande questa missione, può essere paragonata sì alla missione di Mosè ed Elia, ma il luogo della morte di questi due testimoni è lo stesso dove anche il loro Signore fu crocifisso. Allora mi sembrava che fossero forse da individuare dei discepoli di Gesù, più che, non so, perché la loro vicenda richiama poi quella di Gesù, lo dice proprio, che muoiono nel luogo dove è.
Io ho letto questa vicenda dei due profeti è legata ai versetti che riguardano il libro, dolce come il miele, ma anche amaro nelle viscere. Mi è sembrato di avere un chiarimento anche a queste parole sul libro. I profeti sono al servizio del libro e la loro sorte, in un certo senso, è legata al successo, all'insuccesso, all'efficacia, alla apparente inefficacia oppure all'accoglienza e al rifiuto di questo libro. Mi sembra che siano il simbolo della profezia in generale, Mosè ed Elia, ma il simbolo di tutti i profeti. E si dice che la testimonianza avviene mediante il martirio. E, tra l'altro, una cosa che mediteremo domani, ma il fatto che si sottolinea che muoiono nella città dove anche il Signore fu crocifisso, c'è un richiamo alle parole di Gesù: non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. E questo mi è sembrato molto bello. Io li ho letti come in generale, tanti elementi che prendono da tanti profeti, perché sono un simbolo della profezia. E poi riguardo al Tempio misurato, questa cosa di misurare la città santa, di misurare il Tempio, mi ha sempre molto affascinato, perché c'è un divieto nella scrittura di misurare i fedeli. Però Dio può misurare, Dio comanda di misurare. E mi ha ricordato anche quello che Dio risponde ad Elia, quando Elia gli dice «sono rimasto da solo», e invece il Signore dice «no, io mi sono riservato 7.000 persone che tu non sai, ma io lo so che ci sono». E Elia crede di essere rimasto solo, ma Dio ha misurato il numero di quelli che sono rimasti fedeli.
A me sembra che sia tutta questa parte del tutto positiva, cioè l'intervento di Dio, la sua presenza nella storia di Israele, nella storia biblica di Israele, come la scrittura ce la presenta, che contrasta fortemente con l'inizio della tromba, della sesta tromba, ecco, con l'invasione demoniaca della storia. Qui c'è l'intervento di Dio, non è ancora il compimento, come dice, usando le stesse parole, non è ancora il compimento del mistero di Dio. Si dice che è vicino, ma il compimento del mistero di Dio in questo settenario mi sembra è rinviato esplicitamente alla settima tromba, capitolo decimo, no? Il versetto, non è il versetto sette in modo particolare, ecco, quando suonerà la settima tromba si compirà il mistero di Dio, cioè io credo l'intervento decisivo di Dio nella storia, che per l'autore è Gesù, è l'agnello. Quindi qui è ripreso il discorso e mi sembra che qui si specifica la presenza di Dio in Israele, anzitutto nel libro. Il libro non sarà tutta la rivelazione, ci sono ancora cose che sono sotto sigillo. Notiamo tra l'altro, questo non avevamo notato, che quando parlano i sette tuoni, che forse è la voce stessa di Dio, secondo il Salmo 29, si dice sette, quindi la pienezza, questa cosa viene, che lui vorrebbe scrivere, non è ancora il momento, viene sigillata, dice il testo, quindi richiama i sigilli. La piena rivelazione la dà Gesù Cristo, che toglie i sigilli. E qui invece c'è già però una rivelazione sotto l'aspetto così fondamentale del libro. Il libro aperto, mi sembra, dato dall'angelo. E il secondo elemento è il Tempio e la misurazione del Tempio. Che l'autore non si rifà solo, io credo che abbia ragione il Corsini su questo, Giovanni non si rifà solo a dei modelli, qui è Ezechiele 40, è Zaccaria 2, ma li interpreta, non gli servono solo come modelli a cui ispirarsi sicuramente, ma gli servono per fare il suo discorso, introducendo abitualmente delle varianti. E qui una delle varianti qui è la precisazione, di per sé assolutamente inutile, che l'atrio è fuori dal tempio vero e proprio. Questo lo sapevano tutti, non è una novità. L'atrio dei gentili, veniva chiamato, è accessibile a tutti. Non è una novità, è già così, però qui viene precisato, c'è la protezione di Dio, c'è la presenza di Dio, la dimora di Dio in Israele, non solo nella parola di Dio, ma anche nel Tempio e nel culto, gli adoratori, che sono veri adoratori di Dio, come ha suggerito, secondo me, molto bene prima Tommaso, cioè guardando la figura del Tempio si vede molto bene questo. Qui siamo sulla terra, ma c'è una verità profonda in questo. Però è limitata anche questo, non è per tutti. Ecco, ci sono ambedue gli aspetti sempre. E poi c'è i testimoni che sono collegati col problema del Tempio. È molto interessante questo. In che modo sono collegati? Sono collegati perché Giovanni prende i simboli proprio del Tempio, parla dei due olivi, parla dei candelabri, li paragona cioè agli elementi che in Zaccaria sono nel Tempio, sono collegati col Tempio. E c'è una anche qui si tratta sempre della presenza di Dio. I due testimoni sono i profeti in generale, molto probabilmente si può discutere, ma Mosè ed Elia sono chiaramente evocati. C'è un accumulo però di tratti. Secondo un'esegesi antica e anche medievale, questi due sono Enoch ed Elia. Perché? Perché tutte e due non sono morti, sono stati rapiti in cielo e tutte e due, noi sappiamo di Elia perché nel Nuovo Testamento si parla di Elia, ma anche Enoch ha la stessa vicenda, torneranno tutte e due. Subito per introdurre la fine, per introdurre l'intervento definitivo di Dio, torneranno. Ecco, noi sappiamo nel Nuovo Testamento che il Battista è dai Vangeli identificato da Gesù stesso come l'Elia che doveva venire. E quindi mi sembra che qui il centro sia la presenza di Dio nella storia di Israele. E uno dei punti che vedremo, che avete già accennato, è che questa presenza subisce persecuzione, che anche questo fa parte del disegno di Dio. Non è un incidente. Il Tempio subisce persecuzioni e distruzioni. È dato ai pagani da essere calpestato. È un'immagine che troviamo tale e quale in Luca. Luca 21, versetto 24, è esplicito. Fino a che non si compiano, dice, i tempi dei gentili, dei pagani. Cioè fino a che anche i gentili vengano giudicati. Che è un tempo limitato in cui Dio poi farà la giustizia, riscatterà pienamente la sua città. L'idea è, mi sembra, quindi anche i testimoni, anche il Tempio subisce persecuzione, cioè profanazione. Questo è Daniele, no? L'abominio della desolazione viene ripreso anche da Gesù. Anche il Tempio subisce delle... Perché? Perché è un Tempio vero, è un culto vero, c'è la dimora vera di Dio, ma è sempre terrestre, non è ancora inattaccabile. E difatti subisce profanazioni. Mentre il Tempio celeste, ecco, il Tempio finale non può fare questo, non si può, non è più possibile. La dimora di Dio sarà inattaccabile. Quindi mi sembra che tutti questi elementi, compresi i due testimoni, che subiscono persecuzione. È per questo che si dice, qui potrebbe essere effettivamente un'indicazione che sono Pietro e Paolo, io non credo. Si dice dove anche il loro Signore, questo lo vedremo, è stato crocifisso. La cosa significativa non è il paragone con Gesù, semplicemente perché quello sappiamo che per l'autore vale per tutto, per tutta la storia della salvezza. L'agnello, ma dice il loro Signore, quindi uno dà l'impressione, però sappiamo anche che probabilmente per l'autore Gesù è il Signore anche di tutti i martiri. Quindi qui ci sono i martiri, sono collegabili, forse con i 144.000, come diceva Tommaso, forse comunque in modo sicuro, direi, con le anime al quinto sigillo che stanno sotto l'altare, le anime dei martiri. Il martirio fa parte della presenza di Dio, della sua provvidenza, che poi provocherà l'intervento definitivo. Ecco, tutto ci porta sempre, come vediamo, al mistero che celebriamo ogni giorno. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché purifichi e santifichi continuamente la sua Chiesa affinché sia resa idonea ad annunciare al mondo la parola profetica di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
In particolare per la profezia sulla pace, perché insista e non si stanchi di proclamare la necessità della pace, perché si compia il disegno di Dio, perché testimoni poi, soprattutto con le opere e con la vita, quella stessa pace che il Signore le ha donato. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i tribolati in questa vicenda di scontro fra le potenze del male verso i figli della luce, ecco, perché il Signore li custodisca, perché non si perdano d'animo, perché si attacchino, ogni credente si attacchi fortemente alla parola di Dio, alla preghiera, come strumento per resistere agli attacchi del maligno. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è il compleanno di Brian Girotti. Preghiamo ringraziando il Signore per la strada bella che gli ha concesso di percorrere finora. Preghiamo per la sua fede, per il suo futuro. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Oggi è l'anniversario della morte di Don Angelo Pirola. Penso che ve lo ricordiate. Preghiamo per lui. Preghiamo.
Preghiamo ancora per tutta l'umanità, per i morenti e i morti, le vittime in particolare. Preghiamo per ottenere, abbiamo già pregato, ma ancora, il dono della pace, di un futuro di solidarietà, di giustizia per tutto il mondo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, Tu sempre ci ascolti. Fa crescere in noi la fede in Te, per Cristo nostro Signore.